8:50 minuti, bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori, Angelo Miotto in studio per questa puntata di Itaca, in viaggio nel presente. Oggi è il 2 agosto e quindi vorrei cominciare, prima di passare alla consueta rassegna stampa, prima dei titoli e poi degli editoriali, dei commenti. Cominciamo con questa vignetta di Mauro Biani, c'è l'orologio di Bologna, la strage di Bologna alle 10:25, una bambina è appoggiata a questo orologio, davanti a lei c'è un fiore, il fiore del partigiano, e si intitola Bologna 2 agosto 1980, il testo dice Italia 80 anni senza bombardamenti. A parte le bombe dei fascisti, dei servizi segreti, della P2, di Gladio, della CIA, della mafia. E allora buongiorno il 2 agosto, era il 2 agosto 1980, lo ricorderemo in questa puntata dopo la rassegna stampa nella seconda parte di Itaca insieme alla direttrice dell'archivio Flamini, Ilaria Moroni, promotrice e curatrice della rete degli archivi per non dimenticare. Con lei torneremo poi, se ce la facciamo, speriamo proprio di sì, alle 10:25 a sentire la sirena, quella sirena straziante che ogni anno da 45 anni, da 44 anni si sente a Bologna per ricordare alle 10:25 la strage fascista e di Stato. Ma cominciamo a vedere insieme i titoli dei giornali di oggi, cominciamo dal Manifesto, Albania tragica, questo è il titolo, la fotografia per Giorgia Meloni un po' seria direi in questa foto, la Corte di Giustizia Europea fa a pezzi il modello italiano di deportazione dei migranti, i governi dell'Unione Europea non possono accelerare le procedure di asilo definendo gli stati tra virgolette sicuri senza il controllo dei giudici. E l'ultima bocciatura per Meloni, sempre colpa delle toghe rosse. E questo è il leitmotiv che riguarda appunto invece il giudizio sulla sentenza che è stata emessa. Arrivano i dazi di nuovo, Unione Europea al 15%, Trump firma le tariffe, mobilita sottomarini nucleari contro Mosca, tutto è rapporto di forza. Michael e Mirko, vignetta rossa, papà e figlio. Il figlio chiede, papà, ci sono paesi sicuri? E lui risponde, abitati, virgola, no, fine. Il caso Italia, l'argine alla politica, Andrea Fabozzi che firma l'editoriale, Bologna, la strage, lo Stato e i fascisti con Mario Di Vito a piedi pagina, così come l'editoriale e commento di Matteo Nucci, il male assoluto non va cercato lontano da noi, ovviamente è vicino a Palestina e Israele, Witkoff a Gaza, non vede la fame e magnifica la GHF, che per chi non se lo ricorda è quella strana, anzi farlocca direi, ONG che è stata montata proprio da americani e israeliani, dove poi si spara sulla gente che aspetta di ricevere il cibo. Corriere della Sera, Stati Uniti-Russia, minacce atomiche. Il Corriere quindi sceglie questa come apertura, mentre la fotografia è quello per quello che sta succedendo a Roma, e chi è a Roma lo sa, giubileo, canti e bandiere, la carica dei giovani, si parla di 1 milione di giovani che hanno invaso Roma, invaso tra virgolette. Ripensare le città e le case, Maurizio Ferrera che torna su Milano l'inchiesta, e invece fra le altre notizie del Corriere, sentenza sui migranti, in taglio medio la Corte dell'Unione Europea boccia Roma. La Repubblica apre con Albania stop a Meloni, ma sotto la testata c'è la vignetta di Altan con Giorgia Meloni che dice riconoscere la Palestina è prematuro, due punti, c'è ancora un sacco di gente viva. Segre a Grossman, perché mi oppongo alla parola genocidio? Qui siamo nel dibattito dopo l'intervista a Repubblica di David Grossman, che appunto ha detto con grande dolore di accettare ormai il fatto di parlare di genocidio. Adesso c'è invece la replica, e la replica che Repubblica ha cercato è appunto Liliana Segre, che come sapete non è d'accordo in usare questa parola, e però c'è anche la seconda versione, che è quella, seconda versione, c'è cioè il faccia a faccia in qualche maniera nell'impostazione grafica con Anna Foa invece che è più sulla linea di Grossman, ma da tempo. Herzog replica Mattarella su strage a Gaza. Andiamo a vedere la fotografia, quella di un sottomarino nucleare, Trump contro Mosca, due sottomarini nucleari, dazi via, al via dal 7 venerdì nero di tutte le borse, e poi celebrate la vita rendendo degna la sua fine, Massimo Giannini che torna sulla questione del fine vita. La Stampa, i dazi affondano le borse, bruciati 270 miliardi, Orsini, presidente di Confindustria, dice un piano per aiutare le imprese. Di spalla CPR in Albania, riparte lo scontro fra diritti e propaganda. La Stampa ha un'intervistona lunga e anche, scusate, un po' noiosa a volte, al cardinal Ruini, che è stato la grande eminenza, amico della destra, super amico di Silvio Berlusconi, da Giorgio Pier Silvio, da Francesco Leone, il capo storico della Chiesa italiana, si racconta. Avvenire, visto che parliamo di cardinali, stiamo sul giornale della Conferenza Episcopale Italiana, sicuri, virgola, salvo verifica. La Corte Unione Europea legittima il vaglio dei giudici sui richiedenti asilo portati nei CPR per l'espulsione. Il governo accusa il colpo, a rischio il centro in Albania che è semivuoto, e attacca i giudici. La fotografia, il piano di Trump per i senza tetto, ci sono due clochard negli Stati Uniti, ricoveri coatti nelle comunità. La Casa Bianca invita a portare chi è in strada in strutture per malati di mente o tossicodipendenti. E voilà. La fame a Gaza uccide, taglio medio, le persone e la società, mentre ovviamente c'è molto spazio, per come immaginate, per il giubileo dei giovani a Roma. Domani apre con le due grandi notizie: la prima, migranti, sconfitta di Meloni nell'Unione Europea, la Corte boccia il modello Albania; la seconda invece sotto è la Calabria al voto, serve un candidato, Occhiuto spiazza il PD, faro dei PM sulla sanità. Magnasciutti ha una vignetta su Bologna, c'è l'orologio crepato della stazione, ma le lancette sono scappate via e parlano e dicono ce n'è voluto di tempo, e l'altra risponde ma infine è arrivata la verità. Avete sentito Paolo Bolognesi dal giornale radio di Popolare Network, che ricordava le due sentenze di Cassazione. Il Fatto Quotidiano, MSF a Gaza, l'83% dei feriti per bombe, uno su tre under 15, MSF e Medici Senza Frontiere. Invece, diciamo, la grande apertura è su Milano, abbiamo una fotografia con il fotomontaggio, le trame degli indagati sulla legge Salva Milano, i nomi di Foti e Lupi, commissari e avvocati dettavano la norma ai politici, ce la siamo scritta noi, il giudice tentavano di varare uno scudo di impunità, e poi all'interno ci sono i vari articoli e commenti. Ancora dal Fatto, vediamo, sì, c'è Marco Trovaglio che scrive su Fa fine e non impegna, scrive sul Fatto che qualche cosa che vediamo anche nel taglio basso, cioè che quest'oggi insieme al Fatto viene consegnato anche il rapporto della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani sui territori occupati da Israele, cioè Francesca Albanese, dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio. Interessante questa iniziativa editoriale. Il Sole 24 Ore, siamo sulla carta salmonata di Confindustria, Trump manda al tappeto le borse, taglio medio, l'inverno demografico, nascite ancora più giù a quota 340.000, cioè cosa è successo? Stiamo perdendo rispetto al 2024 il 7,9%. Mentre sotto la testata, sempre in un riquadro azzurrino, abbiamo il capo dell'IDF, l'esercito israeliano, senza intesa a breve sugli ostaggi, combattimenti a oltranza, e poi la risposta a Mattarella, Herzog, Israele non uccide in modo indiscriminato, Grossman a Gaza, genocidio in corso. Il Sole ci dice che le banche italiane hanno risposto bene allo stress test e sono fra le più solide in Europa, e poi ci sono una serie di notizie civetta che ci portano alle pagine interne. Il Giorno, i dazi affondano le borse, l'Europa brucia 269 miliardi per l'esattezza, c'è chi dice 270, la foto grande è confessa l'omicidio del figlio, ho fatto una cosa mostruosa, effettivamente il Fatto di cronaca è quello dell'infermiera di 61 anni di Gemona, in provincia di Udine, che ha fatto a pezzi il figlio Alessandro di 35 dopo una lite durante la cena, ma letteralmente a pezzi, ahimè. Israele Mattarella: non uccidiamo in maniera indiscriminata, i CPR vanno in fondo pagina. E poi invece molto estivo, è firmato da Ponchia: la coppia clandestina in video dei Coldplay, il caso Raul Bova, gossip e tradimenti infiammano l'estate. Il Messaggero, siamo al quotidiano romano: migranti, gelo Italia, corte dell'Unione Europea. Ed è l'apertura, mentre la fotografia è sul Circo Massimo che diventa un super confessionale. Ci sono tendine dappertutto, con dentro immaginiamo preti e giovani che confessano i peccati di questi giorni. Immaginiamo Venerdì Nero: l'Europa brucia 270 miliardi. Siamo ancora in taglio alto. Qui per le microimprese si sale a 20.000 euro. Auto elettriche, arrivano gli incentivi da settembre, bonus fino a 11.000 euro. Poi c'è una notizia che riguarda la cronaca: borsaioli col POS, così svuotano le carte dei turisti, avvicinano l'apparecchio contactless ai passanti per derubarli. Una donna arrestata a Sorrento. L'editoriale Giuseppe Vegas: le tariffe e l'ottimismo della ragione. Il Foglio, la ciliegina oggi del direttore, cosa dice? La sentenza della Corte di Giustizia è un colpo non a Meloni, ma a tutti i governi che sognano politiche migratorie non ostaggio dei giudici. Allora il Foglio dà il via ovviamente al grande coro dei fogliacci della destra a cui stiamo arrivando, e infatti sentite gli altri titoli sotto: aggressioni dei giudici alla politica, toghe alla pechinese e via dicendo così. Libero, l'intervista a Piantedosi: sui centri in Albania nessun passo indietro. Il ministro dell'Interno sulla sentenza europea che blocca i rimpatri: se i giudici decidono al posto dei governi è un problema per tutti. E con questo possiamo salutare definitivamente Montesquieu e la separazione dei poteri. Allora, la fotografia grande è per Trump, che spedisce sottomarini al largo della Russia e gli davano del putiniano. E vabbè, basta, dai, andiamo su. La verità: i giudici europei azzoppano la lotta contro gli scafisti. Ecco, questa è la frittata che gira. Elly Schlein alla fotografia, la segretaria PD prossima preda del caimano con la pochette. I dati lo dimostrano: Green Deal impossibile. Un po' di ottimismo da parte della verità, che ci dice: malgrado l'aumento delle gravose rinnovabili, cresce pure la produzione di CO2. Il rapporto Enea peggiora tutto: decarbonizzazione, sicurezza e spese. È la prova che con l'ideologia non si manda avanti una nazione. Allora, si può essere oggettivi nella lettura dei giornali, però questo titolo credo che dovrebbe essere studiato nelle scuole di giornalismo, perché è estremamente interessante come è costruito. Poi ancora il giornale: gli eurogiudici invadono l'Italia. Anche questo direi. La Corte di Giustizia europea entra a gamba tesa sulla lista dei paesi sicuri. Palazzo Chigi replica una indebita ingerenza. Le fonti delle toghe, due punti, le ONG e Google, scrive la nota firma Biloslavo a pagina 3. La Gazzetta dello Sport, siamo al quotidiano Rosa. C'è la bella foto per Sara Curtis, 18 anni, prenota il futuro, ma sui social rispunta il razzismo, nuota oltre l'odio. E poi c'è la grande foto per lo strappo: l'Atalanta dice no all'Inter, Lookman rompe, respinta l'offerta, il giocatore resta sospeso e su Instagram cancella la maglia della Dea. Sinner, il sondaggio Ipsos, il più popolare d'Italia, crescita mai vista. Questi sono i titoli dei giornali che abbiamo qui oggi, e questa invece è la sigla
1, 2, 3, il titolo è
della nostra rassegna stampa che inizia.
La stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Thank you.
Lasciatemi iniziare da Bologna per piacere, perché alle 9.40, poi ve lo dico già, avremo Ilaria Moroni con noi dalla manifestazione che è già partita a Bologna. Stanno marciando da Piazza Maggiore fino alla stazione, dove poi ci saranno i discorsi, il palco, ma soprattutto la sirena delle 10.25, l'ora in cui avvenne il tremendo attentato. Elirio Abate su Repubblica, 21 il pezzo che ho scelto, ce ne sono vari altri sui vari giornali. I neofascisti hanno messo la bomba alla stazione di Bologna, l'hanno trasportata, piazzata, fatta esplodere. Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, Gilberto Cavallini, Paolo Bellini, 5 nomi, 5 sentenze, tutti esecutori, tutti terroristi neri, e dietro di loro il burattinaio Licio Gelli, capo della loggia P2, finanziatore e mandante. Non è più un'ipotesi, è una verità storica e giudiziaria, ma è anche una verità che imbarazza e che l'Italia di oggi, con un governo di destra post-Missina, preferisce non vedere. Sotto la coltre delle commemorazioni la politica di governo svicola, si parla genericamente di stragismo, si tace sulla parola fascista, come se 85 morti fossero ancora oggi una questione da smussare, una faccenda da relativizzare. Ma non ci sono margini di ambiguità. La strage del 2 agosto del 1980 fu un attentato neofascista. Il documento Bologna, un pizzino sequestrato in tasca al venerabile Licio Gelli, rivela le contabilità dell'orrore, milioni di dollari sottratti al Banco Ambrosiano per finanziare la carneficina, comprando complicità negli apparati infedeli dello Stato. Questa non è una storia chiusa, è un presente che ritorna. La presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, eletta coi voti di Fratelli d'Italia, compare in una fotografia in carcere, mano nella mano, con Luigi Ciavardini. Non un detenuto qualsiasi, ma uno degli esecutori della strage di Bologna. Non solo, è stato condannato anche per l'omicidio del giudice Mario Amato, che indagava sul terrorismo nero. La foto è autentica e, se anche non voleva essere istituzionale, come dice Colosimo, resta il simbolo di una familiarità pericolosa con chi quella bomba l'ha messa davvero. Nel contesto in cui Colosimo opera in Parlamento, quella stretta di mano pesa come un macigno, e pesa anche il contesto. Il governo Meloni preferisce dimenticare, non dice quella parola, fascista, non vuole disturbare l'equilibrio politico con la memoria della verità. Si vuol far digerire tutto, persino ambiguità che in altri tempi avrebbero suscitato dimissioni immediate. La storia non si cancella, scrive Lirio Abate, con una nuova narrazione. Il 2 agosto 1980 ha una matrice e chi governa ha il dovere di rompere il silenzio, dire i nomi, di riconoscere i responsabili, di prendere le distanze non solo a parole, ma con i fatti. Perché la memoria non è un atto di cortesia, è un atto di verità. E la verità è che quei carnefici furono fascisti. Chi oggi sta al potere ha un solo dovere, dirlo, senza infingimenti. Dirlo ogni 2 agosto. Dirlo sempre. Così Lirio Abate su Repubblica, su Bologna, e adesso ci spostiamo subito invece su molti aprono, come avete sentito, sui dazi, altri sul CPR, stiamo su Gaza, con alcune segnalazioni e qualche cosa che leggiamo a stampa nel quotidiano torinese. Eccolo qua, a pagina 10 ci arrivo, abbiamo un articolo. Un articolo piuttosto forte, che è quello di Mosè Vernetti, che parla del racconto di un amico dell'attivista ucciso da un colono israeliano perché non retrocedeva. E, come sapete, si tratta di Avda Hatalen, e lo sapete perché aveva collaborato con un regista, quello di Northern. E Vernetti raccoglie queste testimonianze di chi lo conosceva. Sono ovunque i video fatti dal compagno di Avda che mostrano gli spari di Inon Levi, colono notoriamente pericoloso, due pallottole al petto e un bagno di sangue. Poco dopo averlo ucciso mi ha detto che era contento di averlo fatto, e altri due soldati mi hanno detto che avrebbero voluto essere loro a premere il grilletto, scrive un attivista israeliano che ha testimoniato l'accaduto. Dopo che Avda è stato colpito, l'IDF ha invaso il villaggio e arrestato 7 palestinesi e 2 attivisti internazionali. La notte seguente sono tornati e hanno arrestato altre 8 persone, dice alla stampa l'attivista Sami Uraini, portavoce del movimento Youth of Samud, e tra i coordinatori della resistenza nell'area. Vive nello stesso messaggio di Basel Adr, regista di Nordirland, che racconta questa quotidianità nel corso degli anni. Il mio amico Avda è stato massacrato, è così che si cancellano una vita alla volta, scrive il regista sui suoi canali social. Avdà, 31 anni, insegnante di inglese, colonna portante per tutta la sua comunità, ha contribuito ai lavori del film. La visibilità del premio Oscar non è bastata per difendere la sua comunità. Il suo villaggio dista poco più di 10 minuti da Ad Tuvani e, come tutti gli insediamenti dell'area, è fagocitato da una colonia, Carmel. Padre di 3 figli, coordinava l'attivismo internazionale nel suo villaggio. Negli ultimi anni era riuscito a costruire tantissimo per i bambini costretti a crescere, abituandosi alle demolizioni, alle espulsioni forzate, agli assalti dei coloni. Vivo un'ora da Gerusalemme, ma non ci sono andato fino ai miei 22 anni perché ci serve un permesso. La notte prima non ho dormito e poi ho pianto dopo aver realizzato la semplicità dei miei sogni, raccontava una notte Avdà sotto le stelle del deserto del Negev. Dalla Stampa andiamo ad Avvenire e siamo invece qui a pagina 9. Avvenire apre sui paesi sicuri e poi si passa a Gaza e alla Russia e quindi si passa ancora ai dazi. Sto facendo lo sfoglio per arrivare a pagina 9. Perché pagina 9? Perché c'è una notizia da Genova che dice che i portuali di Genova, i famosi camalli, si rifiutano di scaricare il materiale. La città armatrice rispedisce tutto in Estremo Oriente. Cosa portava questa nave? Respingono 3 container di armi dirette in Israele. In queste settimane, dicono, ci siamo mobilitati per contrastare di nuovo quello che è un ulteriore traffico di armi diretto a Israele. Il coordinamento che sta funzionando soprattutto nel Mediterraneo ha fatto sì che i portuali del Pireo, che è il porto di Atene, in una prima fase abbiano rinunciato a sbarcare questi container per poi segnalarci l'arrivo sul porto di La Spezia, sul porto di Genova, di questa merce, ha spiegato il rappresentante del CALP. Fin da subito ci siamo mossi per capire come mobilitarci all'interno del terminal e capire dove sarebbe attraccata questa nave, e abbiamo notato anche che successivamente ai porti liguri la nave avrebbe fatto scalo a Marsiglia per poi andare a Valencia. Secondo i camalli si tratta di una grande vittoria proprio perché è la prima volta che accade che una compagnia marittima di un peso come la Cosco ci comunichi tramite la rivista Shipping Italy la rinuncia di questo carico. Continueremo questo tipo di mobilitazione a sostegno della popolazione palestinese per chiedere un cessate il fuoco immediato e per chiedere che non ci siano più traffici di armamenti nei porti civili. Ecco quello che si dice, cosa possiamo fare. I camalli lo hanno fatto per quello che gli compete. Andiamo a vedere ancora velocemente, perché il tempo sta correndo, Il Manifesto a pagina 11. Vi ricordo che sono le 9:12, siete all'ascolto di Itaca e in viaggio nel presente, più presente dei giornali. Andiamo a vedere, più presente dei giornali c'è la rete ovviamente, però diciamo andiamo a vedere i giornali nella rassegna stampa. Allora, a pagina 11 troviamo, ecco qua che giro, troviamo sul Manifesto il male assoluto che ci riguarda da vicino, la riflessione di Matteo Nucci, che è uno scrittore, che dice: da un punto di vista teorico ciò che è assoluto non può aumentare, non può mutare o crescere, è assoluto, punto, non relativo. Il male assoluto dunque è tutt'altro rispetto al male relativo, ovvero il male che si produce in relazione a qualcosa per via di cause che non lo giustificano ma lo spiegano, tanto da manifestarsi in modi che ci sembrano in qualche modo misurabili. C'è male e male, insomma, quando il male è relativo, ma quando il male è assoluto non ci sono misure che tengano, eppure non c'è niente da fare. Questo male assoluto a cui assistiamo ci sembra diventare sempre più immenso e insostenibile, come se si stesse allargando sopra di noi una nuvola nera, una cappa plumbea che ci imprigiona e rende la nostra vita da ora in avanti diversa, a tratti ridicola e impossibile. Quel che vediamo ci tortura, ci ripetiamo che ogni nostro lamento è incongruo e tuttavia soffriamo, e poiché questo male assoluto diventa sempre più devastante, veniamo assaliti da una frustrazione senza limite. Chiude. E allora infine è davvero chiaro cosa sia il male assoluto e perché ci appaia ogni giorno più grande. È il male che oggi abita il delirio distruttivo di Israele, ma è soprattutto il male che tutti i nostri pavidi governanti hanno consentito con il loro silenzio, dando il via libera a un senso di impunità assassino. È il male del silenzio in cui continuano a voltarsi dall'altra parte tutti quelli che non si alzano, non si disperano, non gridano. E qui, in questo silenzio vigliacco in cui la parola umana e divina si spegne, la storia diventa altro ancora, perché questa infatti è semmai soltanto la famosa banalità del male. Ve l'ho detto prima quando abbiamo cominciato la rassegna stampa che su Repubblica c'è graficamente anche la le due opinioni quasi a confronto. Dopo l'intervista di Grossman a Repubblica, per anni ho rifiutato di utilizzare questa parola genocidio, ma adesso non posso trattenermi dall'usarla, ha detto. E c'è Anna Foa che dice: aspettavo le sentenze, ora mi unisco a David, che è Grossman, questo è un genocidio. E dall'altra parte c'è Liliana Segre, che è un po' che non rilasciava interviste, ma quella parola è troppo carica di odio e viene usata per vendetta. Zita Dazzi intervista Liliana Segre e chiede: condivide dunque lei il sentimento di inevitabilità a cui fa riferimento lo scrittore israeliano nell'usare il termine genocidio quando si parla della distruzione di Gaza? Risponde Segre: quello di Grossman è un ammonimento giusto, perché quando si arriva ad affamare una popolazione il rischio di arrivare all'indicibile esiste. Ed è veramente straziante per me vedere Israele sprofondato in un simile abominio, con alcuni ministri fanatici che con gli occhi fuori dalle orbite gridano propositi di virulenta disumanità, oppure con un gruppo di coloni che compiono vergognose azioni squadristiche ai danni di palestinesi inermi in Cisgiordania. L'abuso di genocidio, dice Segre, che dal primo giorno viene fatto qui, il compiacimento, l'isterica insistenza per imporlo a chi non lo condivide, in primo luogo a tutti gli ebrei, è un fatto morboso che, appunto, come avverte Grossman, scaturisce da sentimenti antisemiti, magari inconsci. Si percepisce chiaramente un sottofondo di questo tipo: mi avete seccato per decenni con il giorno della memoria e adesso mi prendo la rivincita e vi grido in faccia genocidio, genocidio, genocidio. E i risultati si vedono adesso perfino negli autogrill. Anna Foa invece, che tra le altre cose è anche autrice per La Terza del suicidio di Israele, qui è Raffaella De Santis che la intervista e dice: da storica come giudice giudica la presa di posizione di Grossman? E le risponde: parla di genocidio con un dolore infinito, un dolore che è anche il mio. Per molto tempo mi sono detta che sul genocidio bisognava aspettare si pronunciasse il Tribunale Internazionale. Ora credo sia arrivato il momento di avere il coraggio di usare quella parola. Ancora un piccolo brano, probabilmente quando lei parla, appunto, Anna Foa, della bandiera nera, e chiede alla giornalista: sa di che si tratta? In Israele la bandiera nera è il simbolo di un ordine ingiusto, rimanda al massacro di Kfar Qasim compiuto il 29 ottobre del 1956 dalle forze israeliane contro donne, bambini e civili arabi israeliani. Nella sentenza si diceva che nessun militare può essere perseguito penalmente se ha disobbedito a un ordine illegale. La bandiera nera da allora evoca questo rifiuto. A voi di leggere il resto delle domande e risposte, ho cercato di prendere quelle più interessanti, diciamo, per farvi capire un po' il dibattito che da Grossman è partito. Cambiamo e andiamo a qualcosa di estremamente freddo, almeno così pare, ma in realtà, ahimè, non è così freddo come la questione dei dazi, perché poi ricade sul sistema industriale e dal sistema industriale ricade dritto dritto sulle nostre vite, sulle nostre tasche soprattutto. Allora andiamo sulla Stampa, a pagina, eccola qua, a pagina 3. Ecco, c'è l'intervista a Emanuele Rossini. Chi è Emanuele Rossini? Il presidente di Confindustria. Stimiamo i danni, dice, poi gli aiuti. Se l'Unione Europea non ci vuole, andiamo altrove. Cosa deve fare l'Europa? Chiede Giuseppe Bottero e lui risponde: bisogna muoversi su quattro livelli. Come dicevo, questo è il momento dell'emergenza. Servono antidoti e correttivi seri per settori che non ce la fanno. Traduco: soldi. Poi prosegue: occorrono un'analisi e un intervento molto serio. Secondo punto, a livello europeo è inevitabile che i nostri prodotti diventino meno competitivi. La previsione è che il dollaro si svaluti fino al 20% e se così sarà, è evidente che diventerà un problema. Terzo, bisogna aggredire la burocrazia europea, un dazio interno autoimposto che vale il 6-7% del PIL, che è il prodotto interno lordo. Infine, chiediamo sin da maggio un piano straordinario non solo per il riarmo, ma anche per l'industria. Finora non vi hanno ascoltati, dice il giornalista, e lui risponde: non so se è chiaro o no, ma l'obiettivo vero qui è la industrializzazione degli Stati Uniti a scapito della deindustrializzazione europea. L'Unione Europea non ha più tempo, deve dire alle imprese se l'Europa le vuole o dobbiamo andare altrove. Abbiamo detto in assemblea, serve un next generation per l'industria europea e bisogna andare in deroga al patto di stabilità, perché fare impresa è crescita sociale. E quindi Confindustria direi che ha le idee parecchio chiare su quello che ci aspetta, ma anche su cosa dovrebbe fare il governo e l'Unione Europea. A pagina, no, lasciamo anche i dazi, ce n'è per tutti sui dazi, tutti i giornali con interviste che spiegano come appunto Trump sta cercando di migliorare il suo sistema a scapito soprattutto dell'Europa, ma non soltanto, perché poi anche gli altri dazi a livello internazionale sono veramente corposi. Vi faccio un esempio, sto sfogliando velocemente Repubblica, i dazi affondano le borse. Il nuovo disordine mondiale, la Svizzera colpita come la Siria, l'esoto punito per i jeans, Bruxelles costretto a fidarsi, il testo è a Washington, manca l'ok su auto e aerei, e poi ci sono tutte le tariffe e i vari paesi, o anche diciamo anche diciamo così, l'Unione Europea finisce insieme ad Afghanistan, Angola, Bolivia, Botswana, Camerun, Chad e via dicendo al 15%, 18% in Nicaragua, 19% Cambogia, Indonesia e via dicendo, fino al 50% per il Brasile, il 41% per la Siria. In Brasile colpito soprattutto il caffè, per dare anche un po' una mazzata alle politiche del presidente Lula, e quindi indirettamente possiamo anche leggere l'atteggiamento ostile per tutta quella che è la politica dei BRICS allargati ormai. Andiamo a parlare invece della sentenza europea che ha dato una forte scoppola alle politiche del governo sull'immigrazione, e a questo punto io direi che resto qui un attimo su Repubblica e vado a pagina 10 e 11, eccoci qua, anzi pagina 12 prima ancora, perché c'è un'intervista non solo su Repubblica, cioè su vari giornali, a una giudice che è una giudice che è stata tirata in ballo, Silvia Albano, forse la ricorderete, no? Che aveva emesso una sentenza e sulla quale si erano scatenati gli squali della maggioranza e dei social. Ci hanno dato degli eversivi, ma stavamo facendo solo il nostro lavoro di giudici, applicavamo la legge. Silvia Albano, giudice della sezione dell'immigrazione del Tribunale di Roma e presidente di Magistratura Democratica, è stata protagonista, suo malgrado, del braccio di ferro tra giudice e governo su applicazione del protocollo Italia-Albania. Allora, risponde a molte domande, sono interessanti, ve le lascio leggere a pagina 12. Noi scegliamo l'ultima. Ora cosa succederà al centro in Albania? Anche sull'utilizzo come CPR sono stati sollevati dubbi. Sì, risponde, la Cassazione dubita che sia legittimo in base al diritto dell'Unione Europea trasferire in Albania un migrante già detenuto in un CPR italiano. Per cui siamo in attesa di una sentenza della Corte anche su questo. Su che fine faranno i centri in Albania dovreste chiederlo al governo. Posso solo dire che i profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione erano stati evidenziati dalla dottrina e da molti giuristi già da prima che il protocollo partisse. Peccato non ci sia, non si sia riflettuto sopra. Scusate, c'era un refuso nella scrittura. Chi c'è vicino all'Albano? C'è Nordio con un'intervistona di Concita Sannino tutta pagina, lui che ha una fotografia dove allarga un po' le braccia, e il Guardasigilli difende la sua riforma della separazione delle carriere, non è una vendetta ma mi sento ancora una toga. E è tutta una intervista in difesa, devo dire che non ho scelto niente da queste risposte perché sono tutte risposte estremamente telefonate, sia sui centri in Europa, sia sulla questione delle carriere, sia sul fatto che lui nel 94 aveva detto che era contrario, invece adesso la propone. L'unica cosa che fa un po' ridere, questa magari così ci alleggerisce, è questa domanda. Lei è da 3 anni quasi alla giustizia, tra tante polemiche e attacchi, non fa mai autocritica? Chiede Concita Sannino. I magistrati dicono, si crede Churchill somiglia a Trump. E lui risponde, l'autocritica per me è patologica, se Giusto pecca 7 volte al giorno, Nordio 70. Ma quando si fanno queste battute bisogna essere brillanti, come Clemenceau, quando ironizzò sulla morte di Félix Faure. Se no si cade nel banale, figurarsi se mi paragono al miglior statista nel Novecento. Abbiamo però in comune, rispetto a Churchill, alcune cose. L'amore per la civiltà occidentale, per la storia, i cavalli e gli aperitivi. E allora la Sannino, anzi scusate, Concita Sannino, non ce la fa a trattenersi, visto che sono molti rumors. Lei chiede, lei sugli aperitivi scherza molto, in quantità non modica. E lui risponde: e qualche banale avversario mi dà dell'ubriacone, come del resto Hitler faceva con Churchill. Però, insomma, forse Nordio si dimentica che Churchill, però, il bicchiere, la tazza lo amava parecchio. Allora, andiamo a vedere invece Milano. Milano se ne parla perché ci sono ovviamente le notizie che vanno avanti sulle inchieste, ci sono cose che si stanno allargando, ma ci sono anche delle proposte che riguardano una categoria di cui non ci dobbiamo assolutamente dimenticare, che è quella delle persone che sono rimaste vittime, per così dire, del sistema, nel senso che avevano acceso dei mutui, erano pronti a entrare nelle loro abitazioni e con questa inchiesta si vedono stoppare tutto quanto, e quindi sono tante persone. Allora andiamo a vedere, siamo a pagina 19. Mentre vado a pagina 19, scusate, per chiudere un attimo il tema dell'immigrazione, a pagina 11 di Repubblica c'è la Premier, che è Giorgia Meloni, che promette altre motovedette alla Libia. Perché come sapete diamo in gestione a chi non rispetta i diritti umani. La sicurezza delle nostre coste, direbbe il cinegiornale degli anni brutti. Allora, dicevo, a pagina 19, dateci l'80% il listino delle mazzette per i grattacieli di Milano, dateci l'80% virgolettato, da Marinoni a Scandurra, le parcelle tangenti chieste ai costruttori, 800.000 euro in 6 mesi, dicono i magistrati, il GIP, architetti a libro paga, la foto è per il sindaco Beppe Sala, fra gli indagati nell'inchiesta d'urbanistica, mentre l'accusa sull'induzione indebita è caduta, ci ricorda la didascalia, ci sono i personaggi, Giuseppe Marinoni, Alessandro Scandurra, c'è la foto grande della protesta dei giorni scorsi del cantiere al Pirellino con scritto giù le mani dalla città, e poi c'è cantieri sospesi e San Siro a settembre un tavolo, sono i due grandi temi che rimangono, diciamo così, in apertura della politica milanese, e quindi l'intervista di Rosario di Raimondo a Roia. Chi è Fabio Roia? Il presidente del Tribunale di Milano. Fra le varie cose che dice, c'è un'ultima domanda dove di Raimondo chiede: come se ne esce? E lui dice: propongo un tavolo, un luogo di incontro in cui dovrebbe farsi promotore il comune, per qualcosa che non possiamo tecnicamente chiamare giustizia riparativa, ma che potrebbe avvicinare esigenze contrapposte. Dovrebbero partecipare i cittadini e i costruttori, si dovrebbero cercare soluzioni per i palazzi ancora da costruire, ad esempio si potrebbero prevedere di regolarizzare i cantieri, per le torri già realizzate pensare di dissequestrarle in base ad alcune condizioni. A chi ha fatto gli esposti si dovrebbe cercare di spiegare che sono meglio dei ristori di natura economica piuttosto che confische, che potrebbero creare situazioni di degrado anche in zone nevralgiche della città, così come bisogna risarcire chi ha investito. Un tavolo di proposta, ascolto, mediazione, che può avere ricadute anche sul piano delle singole vicende processuali. Ricordo inoltre che per un'impresa coinvolta è stata chiesta la liquidazione giudiziale. C'è anche un problema di tutela dell'occupazione, non dimentichiamo anche questo aspetto. Io devo chiudere perché sto andando già fuori sulla pubblicità. Vi segnalo sul Manifesto, nel retro del Manifesto, un bel reportage, eccomi qua, quell'eco femminista del Rojava, a cura della terra e autodeterminazione nel nord-est della Siria, devastato da occupazione e cambiamento climatico, le donne sono al centro della rivoluzione ecologista. Daniela Galier e Mosè Vernetti firmano appunto dal Rojava, è una bella paginata, interessante, leggetela. Ci sentiamo fra poco. minuti, Radio Popolare Itaca, viaggio nel presente, Angelo Miotti in studio.
Con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
La musica, le armonie, Franco Battiato, le parole, il centro di gravità permanente. Eccoci qua a Itaca con Angelo Romagnotti in studio, sempre il sabato e la domenica alle 8.45 fino alle 10.30. Fra poco andremo a Bologna, dove stanno già sfilando ormai da un po' le persone verso la stazione da Piazza Maggiore. Oggi è il 2 agosto, ricordiamo quel 1980. Quella esplosione e poi una storia processuale e anche politica indegna, come tante altre, ahimè, in questo paese. Allora, fra poco ci colleghiamo con Ilaria Moroni e poi noi proseguiremo insieme con lei più avanti, perché cercheremo un po' di collegarci verso le 10.24 per sentire le 10.25, l'ora dell'attentato, dell'esplosione, la sirena che è un momento particolarmente forte, drammatico, che avviene ogni anno nella commemorazione, nel fare memoria di quella strage.
1, edizione straordinaria.
Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione.
La deflagrazione. Questo è l'annuncio che è stato dato in radio, appunto, dell'attentato quando è avvenuto al GR1. Intanto io saluto Ilaria Moroni. Buongiorno Ilaria.
Buongiorno.
Buongiorno Ilaria Moroni, che è direttrice dell'archivio Flaminia ed è promotrice e curatrice della rete degli archivi per non dimenticare. Ilaria Moroni, lei è in corteo, giusto?
Esatto, sì, sono alla manifestazione partecipatissima, c'è un mare di gente, quindi mi piace condividerlo con voi perché è veramente bello oggi.
Ecco, siete partiti da Piazza Maggiore.
Esatto.
Arriverete ovviamente alla stazione e lì avevo già detto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che l'impegno con lei è poi di sentirci per se riusciamo a far sentire la sirena e poi ci saranno i discorsi. Allora, io la prima cosa che vorrei chiedere è, sono gli anniversari quelli che hanno dei numeri importanti, ma al di là di quello che sono i numeri, visto il 1980-2025, in realtà sono le due sentenze di Cassazione. Oggi molti giornali, fra cui Manifesto, Repubblica, mettono però ovviamente in luce anche il fatto che se le sentenze ci sono ormai e i dati sono storicamente e giudiziariamente accertati, c'è un problema forse più di natura politica. Lei che ne pensa?
Ma allora, io vengo adesso dal discorso della Bernini, dalla ministra Bernini, che è stato fatto prima dell'inizio del corteo, dove la ministra ha detto che qualsiasi lettura degli eventi è legittima e che la verità è dei magistrati, quindi insomma un intervento abbastanza politico, molto politico, quando abbiamo due sentenze definitive di Cassazione. Continua ancora questa, non so neanche se dire, retorica sul discorso, come se le sentenze fossero qualcosa per i familiari, non riguardassero tutti, e comunque questo dubbio costante che la verità su Bologna chissà quale altra sia. La Bernini ha detto chiaramente al presidente uscente Paolo Bolognesi che lei non è d'accordo e non sarà d'accordo col discorso che Bolognesi farà tra poco, senza neanche aver sentito il discorso di Bolognesi. Quindi io vengo a Bologna ogni anno e un intervento così netto nei confronti dei familiari non l'ho sentito ancora, quindi vedremo le dichiarazioni del governo dopo il discorso di Bolognesi.
E vedremo anche come risponderà la piazza, perché in realtà ci sono stati più,
esatto,
più episodi, no? Mi ricordo che spesso ci si girava e si davano le spalle, insomma, per dire.
Beh, non
una.
È stata applaudita sicuramente la Bernini all'intervento, è stata contestata, non interverrà, ha detto che lei rimarrà nonostante le contestazioni, ma l'attacco è stato già abbastanza duro. Ma se pensiamo anche all'altro anno, quando la Meloni ha dato delle versore a Paolo Bolognesi, insomma c'è abitudine in questo, e anche le due sentenze di Cassazione non hanno fatto la differenza, e quindi insomma è abbastanza triste questa cosa dopo 45 anni.
Ma si cerca ancora una volta lo scontro, proprio visto che ci sta raccontando questa, sono dichiarazioni molto forti ovviamente della Bernini. Ricordiamo anche quando c'è stata la manifestazione fascista a Bologna, che proprio aveva come oggetto la stazione, anche lì ci fu un bel casino, per dirla in maniera un po' dritta. Ecco, secondo lei si cerca anche di strumentalizzare ancora di più, perché mi sembra che partiamo col piede stortissimo, visto quello che ci sta dicendo.
Ma sì, ma sicuramente a distogliere l'attenzione da quello che sappiamo, perché oggi noi possiamo dire a gran voce, lo dirà Bolognesi nel discorso che poi era il manifesto dell'altro anno, sappiamo, abbiamo le prove, la strage neofascista, c'entrano i servizi, il finanziamento è della P2, diciamo agli esecutori materiali, Mambro, Fioravanti, Cavallini, se ne sono aggiunti altri condannati con sentenze definitive. L'anno scorso non era così, ripeto, quest'anno abbiamo due cassazioni importanti, e quindi diciamo è un po' spostare l'attenzione da quello che è in realtà, che poteva essere l'argomento prioritario, e quindi si sposta l'attenzione sulla rottura, sulla diciamo la contrapposizione, e insomma però poi le cose, come giustamente ha detto lei all'inizio del collegamento, quello che abbiamo è la verità su quello che è accaduto dopo 45 anni e ce la dobbiamo tenere stretta.
Ecco, ma volevo farle un'altra domanda. Lera Moroni è una fotografia che oggi riporta Repubblica, c'è un pezzo di Liria Abate che abbiamo letto all'inizio di rassegna stampa, particolarmente sentito direi nelle sue parole, dove riporta le dichiarazioni di Chiara Colosimo, la presidente della commissione antimafia, rispetto alla strage, ma fanno vedere la famosa fotografia di Colosimo che tiene la mano all'ex NAR Luigi Ciavardini, e si domanda Abate appunto se non ci sia un problema non solo di opportunità politica ma anche di troppa contiguità, ma insomma perché non ce la fanno proprio ad affrontare queste storie che ormai le abbiamo capito come sono state?
Ma ce lo dovrebbero dire loro, cioè mi viene da dire, nel senso che comunque segnare una discontinuità con assassini che sono stati condannati con sentenze passate in giudicato dovrebbe essere, no, un vanto, mi viene da dire, e invece continua questo attacco alle associazioni dei familiari, al presidente, ai magistrati, perché dire che la verità è dei magistrati e che si mette in dubbio tutto è ovvio, no? Che, cioè, si potrebbe benissimo, come dire, visto che siamo un paese democratico e questo è un discorso che riguarda tutti quanti, tenere un altro, diciamo, un profilo diverso da questo, e si potrebbe appunto mostrare discontinuità con quello che è accaduto e che ormai sappiamo. È ovvio che finché il livello di approfondimento delle cose rimane minoritario, poi quello che esce sui giornali lo vedremo quale sarà, mi dispiace, perché poi il livello del dibattito e comunque dell'informazione sarà sicuramente più basso di quello che realmente accadrà tra poco in piazza.
Ahimè, a questo ci siamo piuttosto abituati, direi, soprattutto nel grande mainstream. E l'altra cosa che però secondo me sarebbe interessante capire è come, vicino a lei, che popolo c'è oggi in piazza? Giovani?
Guardi, è veramente pieno di gente, cioè a Bologna come al solito, per chi non fosse mai venuto, c'è questo corteo dei familiari con i cordoni laterali, con gli applausi, che è veramente una cosa commovente. C'è tutta la città, ma in qualsiasi generazione, ci sono bambini, anziani, c'è tutta una città. Se pensiamo che è il 2 agosto, certo il tempo è stato clemente oggi, perché è la prima volta che non c'è un caldo infernale, però è veramente partecipata e piena la manifestazione.
Senta, lei fa parte e cura ovviamente anche la rete degli archivi per non dimenticare. Domani noi parleremo, lo gioco come anticipazione per chi vuole, le nostre ascoltatrici e ascoltatori, domani è la giornata mondiale della gioventù. C'è di mezzo anche il giubileo dei giovani, benissimo, quindi parleremo di giovani domani. Allora mi viene proprio da chiedere questo, e non è retorico, io noto molto spesso quando ci invitano a parlare nelle scuole una grande richiesta su alcuni periodi storici che per noi sono passati ormai e abbiamo vissuto, e loro invece li conoscono poco, hanno poco contesto, io direi forse anche soprattutto di quegli anni. Lei che cosa percepisce?
Ma io sono 20 anni che lavoro con i giovani, gli studenti, le studentesse, le scuole, e devo dire che la loro voglia di sapere e di lavorare su queste cose è grandissima. Oggi ce ne sono tantissimi in piazza, cioè ci sono proprio gruppi di ragazzi e ragazze, ma conosco tanti che stanno facendo il corteo, che hanno fatto tesi di laurea, dottorato, che stanno lavorando in questi anni. Progetti che sono stati fatti sulle strade del terrorismo vengono premiati, a sentire l'applauso che segue il corteo, vengono premiati ogni anno in un concorso nazionale che si chiama Tracce di Memoria, con il quale i ragazzi partecipano inviando i lavori che fanno. Io sono molto fiduciosa su questo, perché hanno giustamente voglia di conoscere la storia criminale, purtroppo, del paese in cui vivono, perché il loro presente ha le radici lì, e quindi giustamente la partecipazione è anche consapevolezza.
Ecco, c'è un elemento forse che ci aiuta in questo, sono i podcast, visto che il true crime va molto di moda, che se ne pensi o se piace o meno, però è vero che il fatto di tutte queste serie che a volte tornano a spiegare da Piazza Fontana ad altre questioni, molto spesso danno anche una mano ai più giovani, che sono quelli che preferiscono magari avere le mani libere e ascoltare in cuffia qualche cosa che sia documentato. E da questo punto di vista però vorrei farle forse un'ultima domanda, poi ci risentiremo più avanti ovviamente, e cioè il peso della cultura, della mancata cultura che si fa a livello istituzionale. Io penso che ci sia un problema in questo. Non parlo soltanto dei giovani dottorandi o delle fasce, diciamo, che sono più anche per trasmissione genitoriale o di amici più informate dei fatti, ma di quella grande fetta d'Italia invece che reagisce soltanto a quella che è, diciamo così, soltanto intrattenimento e spesso anche piuttosto basso. Manca un aspetto istituzionale di cultura, di rinnovata leva culturale rispetto a quella che è stata la nostra storia?
Ma quello sicuramente, cioè la storia contemporanea comunque è scomoda, quindi non è un argomento, cioè già la cultura non è al centro della nostra agenda politica da svariato tempo, cultura e istruzione non sono di certo la priorità per gli 30 anni dell'ultimo governo. Siamo arrivati in piazza, quindi sentite che siamo salendo sul palco, quindi io mi sento male perché ci sono gli applausi delle persone, però sicuramente c'è un discorso importante da fare, culturale e di informazione nel nostro paese. Sono sicura anche che i ragazzi e le ragazze si informino per altri canali che noi neanche raggiungiamo. Oggi è pieno di documentaristi di web tv, podcast che stanno riprendendo e facendo interviste, quindi credo che verranno anche degli ottimi prodotti oggi, perché è pieno veramente di giovani ragazzi con le telecamere che fanno interviste ai familiari o altri, e questo è il modo di comunicare di oggi, e loro sono in grado di comunicarcelo.
Ilaria Moroni, grazie, la lasciamo sul palco, grazie anche per averci fatto sentire i suoni della manifestazione. Torniamo da lei verso le 10.23, 10.22, così sentiamo la sirena insieme.
Va benissimo.
Grazie ancora, grazie ancora. Ilaria Moroni, che ve lo ricordo, direttrice d'archivio Flamini, che è un grande archivio del senatore Flamini, e promotrice e curatrice della rete degli archivi, per non dimenticare. Questo invece è Wim Mertens, Iris, che forse ci aiuta a uscire un attimo musicalmente anche da questo momento, che è un momento forte, quello del ricordo di una strage, 85 morti, Bologna, 2 agosto 1980, è un governo che ancora, avete sentito, si ostina a negare. Il Mertens, 9:53 minuti, Radio Popolare. Ma stavo pensando, prima di passare a una prossima pagina, se qualcuno di voi ha voglia di raccontarci dov'era il 2 agosto del 1980, quindi stiamo parlando di persone che hanno qualche annetto, oppure se c'è qualcuno di voi, non lo so, che invece è nato dopo, che ha voglia di dirci come ha saputo o che cosa, appunto, come ha saputo della storia di questa strage. Una 3-4 telefonate se riuscite, oppure qualche messaggio, poi andiamo oltre. Tra l'altro avete sentito all'inizio, abbiamo messo l'audio del GR1, la compostezza di come venivano date queste notizie via radio. E anche poi, quello non l'avete sentito perché è un po' sfumato, è arrivata la nostra ospite, ma la prima ipotesi fu lo scoppio di una caldaia, ma già in quella prima edizione del GR1 si diceva che appunto la polizia propendeva per la bomba. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, chi sei?
Sono Michele.
Sì, ciao Michele, raccontaci.
Ciao caro, aspetta un attimo.
Sì, sei emozionato.
Come no,
certo.
Ora, le parolacce che ho sentito di questi mascalzoni.
Dov'eri il 2 agosto dell'80?
Sì, certo, scusatemi.
Figurati.
Ero a Barazze, eravamo in vacanza con la mia famiglia, con i miei genitori, e da 3-4 anni sposato, e aspettavamo mio fratellino, l'ultimo di noi cinque, che doveva venire da noi da solo col treno, e abbiamo sentito le notizie, e le notizie appunto di quello che era accaduto, ma non sapevamo ancora, comunicandoci con lui era impossibile, e pensavamo che, dico, quale treno, insomma, tutti i dubbi del momento, del caso,
certo,
quale treno, in direzione, eccetera. E quindi abbiamo vissuto una mattinata lunga finché poi è arrivato, ma senza poterci comunicare precedentemente, e abbiamo tirato un sospiro di emozione di quello poi che è accaduto, che lui poi praticamente era su un altro treno e quindi, insomma,
certo,
ci ha raggiunti. Ma quello che mi turba, caro Angelo Miotto, è aver sentito come è possibile sopportare, io ho 77 anni tra qualche giorno, è possibile sopportare, ma non ci sono colpe anche nostre di fare l'antifascismo, di essere di sinistra, eccetera, poter tollerare, perché questi abbiamo dato il terreno, abbiamo dato l'humus a questi mascalzoni che hanno un DNA diverso dalle persone democratiche, che loro fanno le provocazioni. Il linguaggio sporco di stamattina,
quello di oggi, quello sì, di oggi sembra
di forte.
Come dicevamo proprio poco fa con la Meloni, certo, sembra proprio una grande provocazione. Intanto ti saluto,
certo,
sentiamo altri,
certo,
ricordi. Grazie, ciao.
Un abbraccio a tutti.
Ciao.
Voi. Ciao.
Pronto?
Pronto,
chi
sono,
sei?
Paola.
Ciao Paola, aspetta, parla un attimo soltanto perché Massimo mi scrive che lui era sul treno prima, solo per caso, per dirvi com'è la vita. Allora, prego, a te.
Ciao, io ho 63 anni, c'ero quel giorno, non a Bologna ma ero in vacanza in Emilia Romagna, aspettavamo degli amici che per fortuna hanno preso il treno la sera, guarda, mi viene ancora da piangere. Perché lì era la Romagna, no? Musica, feste, eccetera, eccetera. Io ero ragazza, avevo appena preso la maturità, quindi doveva essere l'estate della liberazione, della crescita. E invece quella notizia lì la mattina che ci davano sulla spiaggia ogni due minuti è stata una roba che ancora adesso mi viene da piangere. È vergognoso che questo governo ancora non dica niente.
Non riconosca
che la matrice è loro.
Politicamente, ecco,
politicamente,
perché il punto è questo.
Politicamente, cioè è un discorso politico ma è anche un discorso umano. Pensiamo a chi ha perso tutto, chi ha perso parenti. Poi ci ricordiamo bene, in quegli anni la gente andava in vacanza ed era il periodo in cui chiudevano le fabbriche. Quindi è stata davvero una scelta omicida.
Ti ringrazio molto.
Ok.
Grazie dei tuoi ricordi. Grazie. Grazie. Ciao. E arrivano i messaggi, allora vediamo di leggerne qualcuno. Il giorno della bomba, dice Fabrizio, ero a casa con mia madre e le mie sorelle. In mattinata arrivò la notizia, si parlò dello scoppio di una caldaia. La mamma del compagno di classe di mia sorella, la signora Gallon, restò vittima della bomba. Fabrizio da Bologna. Avevo 14 anni, scrive Max. Eravamo in campeggio in Jugoslavia, siamo partiti il 1 agosto e siamo tornati il 31 e per tutto quel periodo non avevamo accesso né ai giornali né alla radio italiana. Così abbiamo saputo tutto con un mese di ritardo. Erano davvero altri tempi. Eh sì, ricordiamo che non c'era questa facilità immediata che abbiamo col digitale. Davide ci dice che aveva 16 anni, era in un campeggio per ragazzi, lo sapemmo il giorno dopo dai giornali. 20 anni dopo aspettavo un collega sotto quell'orologio, ma che ora segna ancora quell'ora? Perché effettivamente, come sapete, l'orologio è stato lasciato su quell'ora, le 10:25. Daniela era in campeggio da Lassio, stava litigando in tenda con il suo fidanzato di allora, ha interrotto il diverbio perché una radio in una tenda vicina dava la notizia. Alessandra, al tempo lavoravo d'estate come impiegata per pagarmi l'università. Ricordo ancora mia sorella che diceva che c'era stata un'esplosione in stazione, nel pomeriggio in ufficio tutti attaccati alla televisione che parlava ancora della caldaia. Alessandra, abbonata di Bologna. Eccoci qua, il discorso della ministra Bernini è paragonabile ai complottisti di Canon che per ignoranza e pregiudizio non sanno accettare verità giuridiche, dice Antonio. 45 anni fa, ci dice Enrico, ero in treno in viaggio per la mia prima vacanza con gli amici. Verso quest'ora ripartivo dalla stazione di Bologna. Pensate un po'. E poi ancora Liliana che dice 2 agosto 1980, una strage fascista, passai poche ore dopo a Bologna arrivando da Rimini. Pronto? Pronto?
Sono io?
Sì, chi sei?
Fabrizio della provincia di Vercelli.
Ciao, dimmi dove eri tu?
Io allora 2 agosto ero in treno che alla vacanza, ero alla Spezia. Io ho sentito, avevo la radiolina dietro, eravamo in treno e avevo ascoltato che c'era questa strada, perché sentivo delle voci che parlavano in combinazione, alcuni miei amici pensavano che fosse anch'io come volta perché ero in viaggio. E pensavano che il tipo si è coinvolto nella strage. In realtà io ero alla Spezia perché andavo in Toscana, però mi ricordo benissimo purtroppo che quella strage lì, mi ricordo anche quella del 74 dell'Italicus,
certo.
in Toscana, che io l'ho sentita, purtroppo l'Italia è fatta così.
Era il periodo della strategia della tensione. Ti ringrazio,
sì.
Ti ringrazio molto.
Grazie.
Ciao. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, chi parla?
Ciao, sono Daniela.
Ciao Daniela.
Allora, io stavo andando in vacanza con il mio fidanzato in autostop,
sì.
Verso la Puglia, diciamo. Ma per non far, diciamo, preoccupare i miei genitori, ho 19 anni, avevo detto che sarei andata in treno, no? Dicendo che sarei arrivata a Bologna esattamente più o meno verso quell'ora e poi avrei cambiato. E quindi noi, però ovviamente non c'erano i cellulari, eccetera, eccetera. Quindi noi a un certo punto, l'unica che sapeva che eravamo andati in autostop era mia sorella. E quindi noi siamo andati e abbiamo scoperto della bomba che era praticamente verso sera, in un autogrill abbiamo visto delle immagini in una televisione e quindi ho chiamato casa e mia sorella ha detto guarda, ho dovuto dire che tu non eri in treno ma eri andata in autostop. E questa cosa è stata,
certo,
incredibile,
certo.
Ovviamente con lo sconcerto di quel momento che è stato terribile, è stata una cosa che appunto, mi ha impressionato come davvero avrei comunque potuto essere lì in quel momento, esattamente,
certo,
in quel momento.
Ti ringrazio moltissimo.
Ciao.
Ciao, buona giornata, buon sabato, qualche messaggio e poi Cambiamo pagina per il momento. Dice Paola: ero in vacanza in Sardegna con mia sorella e una sua amica. Ricordo ancora quel momento in cui abbiamo avuto la notizia. È stato terribile. Dice Stefano, che invece stava studiando per l'università a casa di sua nonna, accende la televisione e vedo tutto. Sandra: dopo l'esame di maturità eravamo a Pompei a casa di amici, io e Angelo. Chi ci ospitava era un dipendente delle Ferrovie dello Stato. Con loro è stata incredulità, dolore e molta rabbia. Non ci hanno fatto partire per ritornare a Bergamo se non il 6 agosto. Ogni 2 agosto il ricordo va a quei giorni e a quella ferita. Grazie Sandra. Vincenzo: mio papà stava venendo in Puglia per le vacanze, avevo 9 anni, ricordo l'ansia dell'attesa. Lui arrivò di sera, il suo treno è arrivato a Bologna 10 minuti dopo l'esplosione. Fausto era a Salerno invece da qualche settimana per la prima fase del servizio militare, non era ancora ventenne, era di turno di guardia e l'ho appreso da una radio che aveva acceso. Nonostante non avessi la consapevolezza, scrive, che ora rimasi decisamente scosso per quel che era accaduto. Purtroppo non si trattava dell'ultima bomba. Giovanni: avevo 12 anni, vivevo in un paesino in Trentino, all'epoca la notizia ci arrivò dalla televisione, ne dopo studiavo a Forlì per un cambio treno, mi ritrovai a Bologna, per passare il tempo passeggiavo sul binario, mi ritrovai davanti allo squarcio, nel muro, l'orologio fermo, avevo solo 15 anni, iniziai a piangere. Ricordo tristezza e rabbia. Grazie a tutti, grazie Giovanni, e noi andiamo a infrangere un po' quello che è il codice dell'omertà anche politica. Avete sentito le stupefacenti dichiarazioni da parte di Ilaria Moroni, che avevamo al telefono poco fa, del ministro Bernini, che se riconosce, diciamo così, l'aspetto delle due sentenze di Cassazione, e ci mancherebbe. Invece per il resto lascia aperto il discorso, e questo è veramente una vergogna.
Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game. I'll break out.
Cambiamo allora. Grazie a tutti e a tutti. 10:05.
This is my boy, so drink it up, my friend.
Let me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped. Like, oh, let me taste the lows and highs. Oh, let me feel that burning fright. Oh,
ricordo sempre che per chi vuole riascoltare la trasmissione c'è il podcast, lo trovate sulle pagine di Radio Popolare, il sito di Radio Popolare, sotto trasmissioni Itaca, e poi c'è l'edizione di oggi e quelle passate, insomma.
That's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and one. That's where I found my kingdom come. My heart beats like a drum.
Ooh. Ooh. E passiamo dall'attualità, ma anche dal ricordo della memoria, a qualche cosa che, ahimè, resterà nella memoria, perché quello che sta succedendo ormai da troppi mesi a Gaza resterà sicuramente come una delle pagine più scure dentro quelli che sono appunto i capitoli del genocidio. Allora, cosa si può fare e soprattutto perché c'è questa distanza fra, diciamo così, la società civile e quello che sta provando? Abbiamo sentito anche le parole di Matteo Nucci oggi dal Manifesto, no? Sul male assoluto e sul fatto della nostra impotenza. E allora perché la politica invece non ha reagito e non sta reagendo, o se sta reagendo in maniera assolutamente tardiva, quando ormai siamo di fronte addirittura alla fame come arma? Di questo ne ha parlato Alessandro Braga durante Summertime insieme a Roberta De Monticelli, e sentiamo che cosa risponde lei dal suo punto di vista rispetto a questo tipo di questioni che riguardano proprio una distanza che sembra a volte davvero incolmabile fra quello che si sente, si percepisce dentro il cosiddetto basso e cosa invece accade poi nel palazzo.
C'è una voce che è stata in questi mesi ascoltata dal mondo intero, è indubbiamente quella del Papa, certamente molto molto con Francesco, con la sua incredibile, diciamo, morte nel cuore della Pasqua, che è sembrato veramente, diciamo, di un grandissimo simbolismo universale, ben al di là, diciamo, delle fedi specifiche, anche perché appunto il cattolicesimo oggi mi sembra tenda a riacquisire la sua vera anima, no? Come la parola dice, di universalità, di rappresentanza, in definitiva di una sorta di, come dire, apertura assolutamente ecumenica, quello che è oggi il minimo indispensabile per salvare un'umanità che sta andando davvero non solo alla deriva, ma diciamo che sta violando se stessa nelle sue, come dire, nelle sue proprietà definitorie, insomma, no? con le guerre che ci sono, ma soprattutto con questo atroce genocidio. Allora no, il nostro appello fatto con alcuni docenti dell'Università di Pisa, ma anche con un docente dell'Università Cattolica, era diciamo più che altro una voce che è sulle labbra di tutti: ma perché non ci va a Gaza il Papa, a Gaza, in Palestina, voglio dire. Era già nel programma di Francesco, che poi non ci andò per motivi di salute, questo Papa forse potrebbe, ma per l'enorme valore simbolico dalle due parti, cioè e come voce autorevole, finalmente assolutamente super parte, se insieme da quell'unica parte che, diciamo, tutte le persone decenti di questa terra amano, cioè la parte della giustizia, insomma, dell'enorme movimento che c'è dal basso oggi, io credo in tutti i paesi, ma vedo in particolare quello italiano.
Basta pensare alle manifestazioni qui a Milano, sono due anni ormai che ogni sabato ci sono, c'è le voci nel silenzio per Gaza, c'è stata quella bellissima iniziativa domenica scorsa con le campane, le padelle che hanno suonato, hanno risuonato alle 10 di sera per rompere il silenzio, gli occhi su Gaza, sono veramente tante. Roberto De Monticelli, poi torno appunto su questa varietà, questa forza dal basso di mobilitazione inascoltata dalla politica italiana, ma parlavi appunto di voci autorevoli, il Papa soprattutto, citavi, che si stanno esprimendo. Non posso esimermi da chiedere un commento dall'ultima voce autorevolissima che oggi da Repubblica parla di Gaza, è David Grossman, insomma, che ha detto: è genocidio, mi si spezza il cuore, ma adesso devo dirlo. E lui dice: per molti anni mi sono rifiutato di utilizzare quella parola, ora però, dopo le immagini che ho visto, quello che ho letto, ciò che ho ascoltato da persone che sono state lì, non posso più trattenermi dall'usarla. Ecco, volevo capire anche da te, parole forti, veramente fortissime.
È ormai un grido universale, è un grido universale, ma io mi capitava in questi giorni di rileggere una storia di amore di tenebre di un altro grande scrittore israeliano, Amos Oz, ma letto oggi questa linea conduttrice, questo filo conduttore di questo romanzo, che poi è il suicidio della madre, fa rima con il suicidio di Israele. Cioè, voglio dire, già negli anni 50, 60, 70, come dire, le persone più sensibili percepivano questo incongruità profonda, che non vuole dire che Israele non avrebbe dovuto esistere, ma che avrebbe potuto e dovuto esistere in altra maniera, perché tutti sanno ormai che Gaza non nasce il 7 ottobre e tutti sanno quanto c'è stato prima e a partire fondamentalmente dalla dichiarazione indipendente dello Stato di Israele, così come è stato impiantato questo Stato, e poi naturalmente dall'occupazione, cioè dopo la Nakba nel 67 invece, certo, l'occupazione che è illegale. Allora il punto è Gaza sì, ma anche la Palestina. Io oggi la prima notizia che ho letto sui giornali è quella dell'uccisione di un ragazzo di 31 anni a Mazafer Yatta, uno dei protagonisti del film che è girato
Notherland.
Un esponente del Sumud, cioè della Youth for Sumud, della gioventù per la resistenza non violenta. Vedete, se c'è una cosa straordinaria o c'era in Cisgiordania, e era questo, i molti e veramente vibranti gruppi di resistenza non violenta, fra l'altro sostenuti poderosamente dagli internazionali, ma anche soprattutto da israeliani totalmente dissidenti nei confronti del loro governo. Ecco, tutto questo sta in questo momento talmente sotto attacco da rischiare di sparire, in questo senso che la voce del pacifista per eccellenza, che è in definitiva quello che molti cattolici, no, un miliardo e mezzo di cattolici nel mondo considerano il vicario di Cristo. Ecco, se c'è un posto dove Cristo sta essendo crocefisso oggi è la Palestina tutta.
È esattamente lì. Roberto De Monticelli, un'ultima questione che è proprio questa. Hai parlato più volte di queste voci, proprio queste ultime, anche lì dalla Palestina, le voci della società civile, chiamiamola così per sintetizzare, senza provando a non banalizzare, internazionale, di tutto il mondo. Siamo partiti raccontando della nostra voce, di noi italiani così, però dalla politica italiana è inascoltata, nonostante anche stamattina in rassegna stampa si diceva Meloni sempre più isolata, perché adesso anche la Germania e il Canada e la Finlandia e altri paesi stanno dicendo bisogna riconoscere lo Stato di Palestina, bisogna dare voce alla sofferenza e cercare di trovare una società, una soluzione a questa situazione ormai che dura da decenni, ma almeno qui da noi non c'è una risposta. Anche qui credo che probabilmente servirebbe un cambio di visione della politica. Adesso non sto dicendo perché c'è Giorgia Meloni al governo, ma della politica tutta, un cambio di visione per ritornare ad ascoltare chi è la cittadinanza.
Ma non c'è dubbio, e questo è il punto. Meloni si è cacciata in un vicolo cieco in cui lei stessa probabilmente ormai non sa più come uscire, perché è indubbio che a questo punto anche la roccaforte Germania scricchiola. Il punto è che dirla in questo momento la soluzione a due stati fino a quando è stata detta per tutti gli anni che hanno preceduto questa catastrofe, spesso marcava semplicemente l'ipocrisia dei potenti, che benissimo sapevano che nel frattempo Israele continuava a estendere all'infinito le insediamenti e l'atrocinio di terra, acqua, economia, eccetera. Ma oggi, dirlo oggi a fronte di una leadership israeliana maggioritaria che grida al mondo che sostanzialmente vuole lo sterminio, vuole finire il lavoro, dirlo oggi è di un'importanza estrema, simbolica ovviamente, perché è tutto ancora da costruire, ma se io penso che perfino la Lega Araba, francamente, pur sostenendolo giustamente, ma non ha finora veramente aiutato a risolvere, non dico a risolvere, ma a impostare la questione in termini più simili alla giustizia. Dopotutto questa catastrofe è nata di fronte a un progetto di allargamento della
gli accordi di Abramo firmati da Trump nel 20, che doveva che avrebbe finalmente incluso anche l'Arabia Saudita, ma attenzione, presupponeva già in qualche modo la trasformazione di Gaza in qualcos'altro da quello che è. Ci sono i piani che sono usciti dallo studio di Netanyahu prima del 7 ottobre e che sono stati pubblicati in alcuni giornali, compreso il Washington Post, dopo il 7 ottobre. Questo progetto c'era e gli arabi, diciamo, del Golfo e Arabia Saudita non ha certamente, con questo progetto di normalizzazione completamente sulle spalle o dietro le spalle dei palestinesi, ecco, non ha certamente aiutato. Adesso che, almeno adesso che si invita il mondo a prendere questa via per tentare di fermare questi pazzi criminali, mio Dio, che l'Italia resti fuori. L'Italia, che è stato uno dei primi paesi che hanno sostenuto con l'Unione Europea, quando era ancora degna di questo nome, diciamo, la resistenza legale e non armata in Palestina.
Roberta De Monticelli, filosofa, al microfono di Alessandro Braga nell'edizione di Summertime di ieri, quindi i riferimenti che faceva ai titoli, Alessandro, era ai titoli di ieri. Avete sentito anche il crescendo ovviamente della passione di Roberta De Monticelli rispetto a cosa dovrebbe fare la politica, cosa potremmo fare ovviamente tutti quanti. Noi adesso ci ascoltiamo questo perlage di pianoforte Ryuichi Sakamoto, mentre aspettiamo di andare di nuovo a Bologna, dove cercheremo di sentire a che punto sono quei discorsi con le polemiche anche, perché avete sentito c'è aria di grande polemica oggi. E poi la sirena che ricorda la strage del 2 agosto 1980. Eccoci subito, andiamo a Bologna con Ilaria Moroni. Eccoci Ilaria.
Ciao, buongiorno. Bologna si sta finendo il discorso, mentre voi sentite è in conclusione. E se vuoi ti faccio sentire.
Sì, grazie. Sentiamo fino alla sirena, sì. Va bene, grazie. Sentiamo un po' così, ma ricordiamo Paolo Bolognesi sta finendo il discorso, la commemorazione a Bologna è alle 10.25, ci sarà la sirena che vogliamo ascoltare insieme. Ecco gli applausi. Bologna 2 agosto
1980-2025.
E adesso, ecco, sta annunciando che ci sarà un nuovo presidente, l'ultimo anno per Paolo Bolognesi. Sono i suoni che arrivano dalla stazione di Bologna. Sta finendo il discorso Paolo Bolognesi, ultimo anno per lui come presidente delle vittime. Aspettiamo di vedere se scatta la sirena. Ringraziando Ilaria Moroni che ci sta facendo da ponte, la direttrice d'archivio Flamini.
Il coraggio non ci è mai mancato, non ci mancherà. La verità e la giustizia saranno sempre il nostro faro. Dal fondo del cuore, grazie a tutti voi.
Ecco. Gli applausi.
Ecco, ha finito il discorso, bellissimo. Adesso ci saranno gli applausi dalla piazza, penso lunghi, e poi il suono della sirena.
Grazie, Ilaria Moroni. Intanto restiamo collegati con te.
Sì.
Prima di passare poi dopo la sirena alla linea alle notizie del 10.30 di Popolare Network.
C'è tutta la piazza che applaude e saluta Bolognesi dopo tantissimi anni presidente, c'è Lambertini, il successore sul palco con lui. Una piazza pienissima, penso che sentite gli applausi.
Questo è un minuto di silenzio che è stato chiesto adesso a Bologna ed ecco la sirena. Il minuto di silenzio a Bologna per la strage di 45 anni fa. Avete sentito il treno che fischiava per chiamare con la sirena al silenzio. Siamo in collegamento da Bologna con grazie a Ilaria Moroni per questo collegamento e per questo momento così forte, sicuramente per la grande moltitudine di persone che sono in piazza in silenzio in questo momento e che stanno aspettando ancora la sirena per rompere questo minuto di silenzio, dopodiché noi passeremo alle notizie di Popolare Netto, le notizie del GR. Ecco, applauso liberatorio. Ilaria Moroni, noi ti ringraziamo moltissimo.
Ecco, avete sentito.
Grazie. Grazie mille Ilaria, sei stata preziosissima, grazie ancora, buona giornata, buona prosecuzione lì nella memoria di Bologna, buona giornata anche a voi, con un po' di pelle d'oca ovviamente, pubblicità e poi le notizie.